Anna, bombe a tutte le ore, da Bramba all'ascoltatore, zan zan. Saluti a tutti, Gianluca da Napoli.
Ciao Gianluca, ciao Gianluca.
Ma... c'è della creatività nell'aria.
Ma no, lo sai che un giorno abbiamo aperto questa cosa e si sono impazziti gli ascoltatori. Ah, sì? Ognuno mandava una sigletta, una cosa, Francesco una cosa, veramente. Non so se ci sta ascoltando già.
La tua squadra del cuore ha vinto. Festeggia con Maracana.
Questo,
La tua squadra del cuore ha perso. Consolati con Maracana.
Senti, aspetta.
Maracana. Elisir. Quotidiano.
Hai capito? Cioè, ce n'è un, ma ci sta ascoltando lui? Quindi ci scambia per matti oggi. Però aspetta, gli chiedo una piccolissima attesa con la bambina che canta, che fa la canzone del Napoli, bellissima, che cambia le parole e mette, ma questa è bellissima, ce l'hanno mandata, è stupenda. Così la facciamo sentire anche a Mario che ci sta ascoltando, vai.
Buongiorno all'improvviso.
Questa è bellissima, senti.
Mi innamorai di te. Il cuore mi batteva, non chiedermi perché.
Metti che roba, senti.
Di tempo ne è passato, ma sono ancora qua. E oggi come allora?
Pure al ritmo.
Ritmo perfetto.
Dico Maracana.
È bellissima, questa è una cosa meravigliosa. Ci stavo ascoltando, avrà sicuramente attaccato il telefono Mario Sconcerti. Ciao Mario, sono canterini gli ascoltatori oggi.
Perché? Carini.
Hai visto? Molto carini. Ma si sono sbizzarriti, guarda, ne hanno mandate tantissime con questo. Addirittura c'è stato uno che ha preso l'inno dell'Inter, ha modificato e ha messo Maracana. Beh, è una cosa bellissima.
Vuol dire che ispirate creatività.
Maracana amala. È una gioia infinita. Senti. Che dura una vita. Maracana amala.
Mario, che ti devo dire? Dai, però è bello così, dai, no? Che dici?
Sì, Mario? Bello, molto bello, certo.
Allora Mario, in studio con me te lo presento, c'è anche Francesco Tomei, un collega che, di Sky, che oggi mi è venuto a trovare, mi fa molto piacere.
Direttore, buonasera.
Quindi
ciao, buonasera.
È stato con noi questo pomeriggio. Mario, senti, ti voglio aprire così oggi, poi voglio tornare anche su una curiosità oggi sul tuo pezzo del Corriere della Sera, però voglio fare la domanda che abbiamo fatto un po' tutti oggi, agli ascoltatori e anche agli ospiti, la voglio fare anche a te. Che domanda faresti oggi al campionato che sta per partire?
La domanda, io gli farei gli auguri di portarci fuori da questo momento. Cominciamo, che ci facesse un po' da tappeto rosso per tornarci in una vita normale attraverso un gioco. Ti chiedo questo, se cominciamo adesso che è ancora estate, finiremo in estate, che tutto quello che c'è nel mezzo passi presto e passi bene.
Bello augurio questo, no? Quindi diciamo di farci anche un po' di
compagnia,
di compagnia e divertire,
possibilmente anche con qualcuno sugli spalti, direttore.
Sì, cioè questa, Mario, abbiamo letto oggi questa possibilità di 1000 persone che inizierà con il tennis, con le semifinali e gli internazionali, quindi 1000 persone per gli eventi sportivi all'aperto, quindi questo sarà un piccolo passo, diciamo così, no Mario?
Sì, sì, un piccolo passo. Non lo so, io non lo so che cosa vorranno dire, però è un augurio, lo prendo come un augurio, soprattutto questo, non di più. Io preferisco un minimo di sofferenza in più, ma comunque 1000 persone sono già qualcosa che possa marcare una differenza anche sportiva, perché lo sport è abituato a giocare in casa e a giocare,
è vero,
e a giocare fuori. Quindi qualcosa che possa riportarci a un cenno anche di normalità sportiva.
Francesco,
sì, anche per non abituarsi, insomma, a questa situazione che sembra un po', esagero, post-apocalittica, questi spalti totalmente vuoti. Lo stiamo vedendo anche agli internazionali di tennis qui a Roma, è molto brutto, abituarsi al brutto
triste, proprio triste,
è triste, esattamente, ma anche esteticamente brutto, abituarsi al brutto non è mai bello, scusate il gioco di parole.
No, hai ragione, io non credo che ci abitueremmo, però hai ragione, prima si smette meglio,
Mario, senti, invece ti voglio anche coinvolgere su una cosa. Oggi abbiamo sentito, stiamo già insomma così alla vigilia di alcune partite, hanno parlato un po' di allenatori. Ti voglio, Fonseca ha detto chiaramente che Dzeko giocherà, Quindi tutto questo Bailam, Milik, Dzeko, Dzeko va in campo. Ci chiedevamo con che testa può andare in campo un giocatore alla prima di campionato, Mario, con tutta questa situazione che c'è in ballo, sentendosi, non so se della Roma, della Juve, di un'altra squadra, non lo so.
Ma sai, lì io credo che abbia ragione Fonseca, nel senso che Dzeko sarà sostituito da Milik, ma finché non c'è Milik gioca Dzeko. Perché altrimenti se no li perdi tutti e due. La Roma peraltro non ha nemmeno un centravanti di riserva, per cui sì, è una situazione imbarazzante, su questo non c'è dubbio. E quando parti, quando devi partire, sei già un po' partito, cioè, se te ne sei già un po' andato. Questo sì, è vero che Jack è un grosso professionista, l'ho sempre dimostrato, però sarà una partita molto particolare anche per lui, se non altro gli servirà per prendere l'applauso della gente. Io credo che la gente un tributo a Dzeko glielo porterà.
Sì.
È uno che ha dato tantissimo.
Ma di testimonianze di tifosi della Roma sui social, ovviamente, perché purtroppo al momento non si può fare altrimenti, già ne stanno arrivando, tante.
Abbiamo raccolto anche per noi qui moltissimo da questo punto di vista, anche proprio
questo. Meno male, perché insomma sarebbe stato molto triste.
Poi insomma è uno che dal punto di vista dell'impegno non si è mai tirato indietro. Poi è chiaro, all'inizio
da nessuna parte si chiude avendo giocato una media di 34 partite e mezzo su 38.
Sì.
Quindi le ha giocate tutte in 5 anni e avendo segnato una media di 0,46, che è altissima, 0,46 gol, mezzo gol a partita. Quindi insomma ha avuto una forza eccezionale per giocarle tutte e una bravura eccezionale per timbrarle tutte con un gol.
E agli antipodi di Dzeko ci sarà poi la situazione di Kumbulla, che doveva andare all'Inter, poi la Lazio, era del Verona e dopo qualche giorno giocherà contro il suo Verona proprio con la sua nuova maglia. Ma non si può fare qualcosa di diverso per questo mercato, cioè chiuderlo prima che inizi il campionato?
Bella domanda questa, Mario, eh?
No, sarebbe stato normale, bastava fare il mercato in agosto. Solo che ci sarebbe stata la sovrapposizione con la Champions e con l'Europa League, ma erano 16 squadre, non era tutta Europa. Comunque ricordo che il campionato anche negli ultimi anni ha sempre giocato le prime due partite con il mercato aperto. È che quest'anno ha pesato in modo particolare perché è un mercato che è rimasto fermo fino a pochi giorni fa, ha scelto di rimanere fermo perché ci sono e continuano a esserci un sacco di problemi. Se voi guardate Milik è un fatto secondo me eccezionale, che un giocatore come Milik, non so se siano cambiati i prezzi in queste ultime ore, ma prendere Milik a 20 milioni è veramente un affare eccezionale.
Sì.
Cedendo Dzeko a 15, tra l'altro.
Sono prezzi che non ci sarebbero mai stati da altre parti, e più si aspetta e più si abbassano. Quindi sì, insomma, è un fatto. Se pensate che Milik era stato preso per 30 tre anni fa, quando fu preso nel 2016, se non sbaglio. Insomma, è tanto, ed è un grande centravanti.
Sono due centravanti.
La Roma ha fatto un affare enorme, anche la Juve.
Proprio questo volevo sapere, direttore. Sono due giocatori ovviamente molto differenti, soprattutto dal punto di vista anagrafico, ma anche come centravanti sono molto differenti. Chi è che ci guadagna tra Juventus e Roma se dovesse andare in porto lo scambio, chiamiamolo scambio?
No, chi ci guadagna da un punto di vista tecnico... intanto secondo me sono due giocatori molto più simili di quello che sembra, perché anche Milik è un giocatore che sa stare nell'area piccola, ma sa dare il pallone, anche sa fare anche la seconda punta, È un giocatore molto intelligente, con i piedi buoni, esattamente come Dzeko. Dzeko forse nel suo ruolo, la vera differenza tra Dzeko e Milik è che l'ha fatta in fisico. No, Dzeko, a parte che è 7 centimetri più alto di e per un centravanti questo pesa, ma l'ha fatta la resistenza. Milik a 26 anni si è già fatto 2 crociati. Quindi tutto questo gli ha tolto decine di gol e decine di opportunità. Ma Milik è uno che può, è uno dei pochissimi che può sostituire Dzeko proprio nel gioco di regista d'attacco. A me piace tantissimo.
Sì, da sempre, Mario. Abbiamo parlato anche ieri, ha sempre avuto dei giudizi positivi, dei commenti positivi.
Uno che ha debuttato a 18 anni in nazionale, che è nazionale polacca, con titolare Lewandowski.
Con Lewandowski, come no. Quindi davanti c'è pure un giocatore che di gol ne segna, quindi. Mario, senti, invece voglio fare un'altra domanda sempre di campo. Prendiamo un attimo la Juve, il tridente, prima ne parlavo, voglio sentire anche Mario che cosa ne pensa. Ronaldo, Dybala, mettiamo Dzeko.
E Dzeko.
Mettiamo Dzeko perché al momento è l'ipotesi più probabile. Destinazio. Questo tridente qui, la Juve ha il centrocampo per sostenere un tridente così, Mario? L'attuale centrocampo.
Devono correre tutti tanto. Devono correre tutti tanto. Nel calcio si può fare qualunque cosa. Se la squadra lo vuole, se la squadra lo sente, se la squadra ce la fa. Mm-hmm. Devono correre tutti tanto. Quindi bisognerà vedere quale che centrocampo sceglie. Quali sono le mezzale che saranno deputate ad inserirsi, forse Ramsey, forse Kulusevski. Questo dovrà scegliere Pirlo. Io, non avendo ancora visto una scelta di Pirlo definitiva, non so ancora immaginare come farà giocare la Juve. Mm-hmm. Però certo che si dovrà preoccupare Pirlo per l'equilibrio della squadra, ma credo si dovranno preoccupare anche gli altri. Perché insomma, questo sarebbe uno straordinario attacco, e soprattutto soprattutto sui palloni alti, perché se le partite, i palloni alti hanno, funzionano soprattutto quando le squadre sono in difficoltà, sono fuori dagli schemi. Nessuno studia uno schema per arrivare a un pallone alto, perché i palloni alti sono sempre così, abbastanza casuali. Quindi sono fuori schema in partite dove magari hai più difficoltà a segnare, le squadre sono molto più chiuse, e tu c'hai della gente lì davanti che la mette tra Cristiano Ronaldo e Dzeko, c'hai i migliori colpitori di testa, tra i migliori colpitori di testa del mondo. Questo ti darà probabilmente una decina di gol che non avresti segnato diversamente, in più.
Abbiamo parlato di due squadre che hanno cambiato molto, come Juventus e Roma. Parlerei anche di due squadre che non cambieranno molto, sia Inter e Lazio. Come le collochiamo nel prossimo campionato?
Ma sì, bisogna vedere anche questo. Noi ci dimentichiamo che ci sono 2 settimane di mercato ancora,
sì,
almeno, perché in questo momento l'Inter è stracolma di giocatori. Se tu calcoli, se tu prendi a centrocampo, tu hai quelli dello scorso anno, a parte Borja Valero, hai quelli dello scorso anno, cioè Vecino, Brozovic, Barella, Sensi, Gagliardini che è un titolare. Gagliardini è stato nelle ultime 20 partite, l'ha giocato tutte. E ti ritrovi accanto, a parte Eriksen, e ti ritrovi accanto Nainggolan. Ti ritrovi João Mario, è una squadra che in questo momento non si può dire, cioè ha 2 squadre, perché ha tutti i prestiti che gli sono tornati più tutti i giocatori dello scorso anno. Infatti non può reggere così, bisognerà vedere che cosa farà per rimettersi in linea. Quindi risulta un po' complesso dire che in questo momento l'Inter non ha fatto niente. Ha fatto più per il doppio delle operazioni della Juve. Solo che molti sono stati ritorni, ma ritorni di grossi giocatori. Perché Nainggolan, se lo tiene, è difficile non farlo giocare. La Lazio ha un problema che secondo me è lo stesso dell'Atalanta. Ma ha un problema teorico, cioè quando penso soprattutto all'Atalanta, ma anche alla Lazio. La Lazio ha buttato via lo scorso anno almeno mezzo campionato, perché ha buttato via i 36 gol, ha buttati via, è andato in Champions, ma se bastava meno per la Champions. Ha buttato via 36 gol, cioè per un quarto posto ha pagato con 36 gol, ha pagato con una valanga di calci di rigore a favore che non so quante volte potrà riprendere. Aveva il miglior centrocampo d'Italia. Insomma, quando corri tanto e non prendi niente, può darsi che la fatica arrivi tutto un tratto. Mm-hmm. Ecco, mi sembra è un po' anche il problema dell'Atalanta, la fatica nervosa. Certo. Mm-hmm. L'Atalanta è 3 anni che forse che gioca meglio di tutti, ha conquistato dei traguardi che non sono soltanto morali, perché quelli della Champions ne hanno portato infinita notorietà e molti soldi. Però poi nella bacheca non è rimasto niente, nemmeno una Coppa Italia, e appunto correre tanto quasi a vuoto e doversi ripetere è molto più faticoso che fare l'impresa. Mm-hmm. La seconda impresa, la terza impresa, la quarta impresa accumulano una fatica bestiale. Comunque, auguri.
Mario, senti, una cosa che abbiamo sfiorato giorni fa insieme, però l'abbiamo così non approfondita, perché hai fatto tu la domanda, mi ricordo, a Zaccheroni. Invece la voglio fare io a te questa domanda: perché ci sono degli allenatori fuori in questo momento che hanno anche vinto qualcosa di importante? Mi viene in mente Allegri, mi viene in mente Sarri, mi viene in mente Spalletti, comunque tutti allenatori di livello. Come mai sono fuori in questo momento? Ecco. C'è soltanto un allenatore che ha vinto uno scudetto, che ha vinto il campionato, che è Conte. Cioè si parte, pronti, partenza e via. C'è solo un allenatore che ha vinto un campionato.
Perché molti più bravi o sono fuori Italia. È finita una grande generazione di tecnici. Qualche anno fa è finita tra Limpi, con Trapattoni, con Sacchi, la generazione dei sessantenni di oggi, dei cinquantenni abbondanti, cioè Mancini, Ancelotti, Mazzarri, appunto poi Allegri, Spalletti, questa generazione, Sarri. Ma ce ne sono veramente tanti, tutti quelli che hanno vinto negli ultimi anni, ce ne sono veramente tanti. Io credo che questa è una cosa, ho avuto ieri una polemica dura con Olivieri, che se ne è avuta male, perché ho detto che gli allenatori italiani adesso, appunto perché facevo notare questa piccola povertà di allenatori in Italia, e la mettevo nel conto degli scarsi risultati dell'Italia in genere. Sono 10 anni che non vinciamo assolutamente niente, e noi non possiamo, cioè sappiamo che c'è una responsabilità del sistema globale, c'è una responsabilità, una diversità dei giocatori. Ma non si può pensare che non ci sia una diversità anche degli allenatori. E Olivieri, come responsabile della scuola di Coverciano, si è risentito.
Però ha detto che ti abbraccerebbe anche con le mutande in capo.
Sì, ma questo per me se lo può anche evitare.
Non è una bella fotografia.
No, non è che sia proprio un mio, però io voglio bene, insomma, ci siamo scambiati il bene reciproco, ma io credo che sarebbe il momento di
ti piacerebbe con chiarire con lui qualcosa, cioè ti piacerebbe
no, mi piacerebbe discutere di calcio, discutere di calcio con lui o con chiunque altro possa aiutarci a capire perché abbiamo cambiato una generazione che non sta dando risultati. Probabilmente noi a questo allenatore diamo squadre più fragili. Questo sì, perché è chiaro che il nostro movimento è in difficoltà, difficoltà economica, arrivano solo grandi giocatori vecchi e prendiamo solo giocatori molto giovani, ma non quelli bravi, non quelli internazionali.
Se dovessimo trovare un colpevole, Mario? Cioè, di chi è la colpa?
No, a me, cioè, non, io non cerco colpevoli, cerco delle soluzioni. Io vorrei capire, può darsi che il modo in cui si insegna calcio in questo momento non funzioni come dovrebbe funzionare. Forse ci vorrebbe almeno un anno di scuola come era prima, almeno un anno di scuola, non qualche settimana. Quando io ho criticato la tesi scritta da Pirlo, non ho criticato la scrittura o il fatto che l'ha scritta Pirlo, sono rimasto sorpreso dal fatto che è stata pubblicata una sola tesi, quella di Pirlo. O le pubblichi tu, o dai il permesso per pubblicarle tutte, o tu, scuola, non ne scegli una, perché sennò sembra che sia la migliore, e non credo che sia, nessuno l'ha detto, ma l'ho criticata soprattutto perché mi sembrava che il niente della tesina, cioè una tesina deve affrontare un approfondimento, cioè il perché c'è la crisi della box in Italia, faccio per dire, o perché il calcio cinese sta venendo avanti, o come si batte un fallo laterale. Ma se tu chiedi quale pensa che sia il suo calcio quando da grande, è un'intervista più che una tesina. Non mi sembra. Io ho fatto qualche esame da studente, ho fatto anche qualche tesi, nessuno mi ha mai chiesto cosa volevo fare da grande. Mi chiedevano qual era la teoria storica, la teoria della vita di Paolo Rosio, questo me lo ricordo proprio. Io fui costretto a dire che non lo sapevo, ma al di là di questo al di là di questo c'era era tutto molto celebrativo. Vorrei sapere se questo è lo standard normale oppure no, perché se è uno standard normale è una scuola che rischia di essere inutile.
Allora facciamo una cosa, Francesco,
sì.
Siccome c'è la pausa che incombe, Mario rimane, vediamo un po' se riusciamo a fare una chiacchierata,
proviamo ad organizzare qualcosa.
Dai, riusciamo a approfondire qualcosa ancora in più con Mario Sconcerti. Ci fermiamo, piccolo break, e torniamo subito.